Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di .NET Podcast, puntata in senso lato, visto che fa parte della serie di sessioni rubate nei corridoi della Blazor Conference. E siamo qui con Dario Benevento. Ciao Dario, benvenuto.
Ciao, grazie. Grazie a tutti voi.
E Dario, essendo la tua prima volta ai microfoni di .NET Podcast, raccontaci chi sei e cosa fai nella vita.
Allora, sono uno sviluppatore per professione e per passione. Lavoro in una multinazionale, in questo momento lavoro in una multinazionale che fa macchine utensili. E in questo frangente abbiamo iniziato a studiare Blazor, prima server, poi WebAssembly. Prima ho iniziato a casa con Raspberry, anch'io, con tutta un'automazione casalinga, e poi l'ho portata al lavoro perché rifacciamo tutto il software macchina con un front-end Blazor. Quindi tutta la user human interface sarà, la graphic human interface sarà fatta in Blazor.
È interessante. Parliamo soprattutto di quanto è stata interessante la tua sessione, ok? Nel senso che si parlava di localization, sostanzialmente. E prima di tutto vogliamo dare una definizione di localization delle applicazioni?
Sì, ma prima di dare una definizione di localization dobbiamo capire che cos'è una globalization. La globalization è quel processo che permette alla nostra applicazione di essere globale, ovvero di poter essere spesa e venduta in tutto il mondo. La localization è il processo di adattamento della nostra applicazione a una determinata cultura. Attenzione, ho detto cultura e non lingua, perché la della cultura fa parte banalmente la data e l'ora, ma anche immagini, contenuti video e tutta una serie di cose che possiamo avere sulla nostra applicazione, oltre al testo scritto. Anche anche lì banalmente il testo che si legge da sinistra a destra o da destra a sinistra, l'applicazione che si segue da sinistra a destra o da destra a sinistra, quindi il nostro menu sulla destra o sulla sinistra, quindi questo cambia di molto il design e la concezione della nostra applicazione, onde per cui bisogna pensarla sin dall'inizio localizzata e globalizzata, se no diventa poi difficile.
Soprattutto nei contenuti, cioè
soprattutto
avere,
nei contenuti.
Avere dello spazio in cui avere certi contenuti, sì. In certe, in questo caso lingue piuttosto che culture.
Certo, ma se parliamo di lingue, adesso i popoli orientali come cinesi e giapponesi si sono un po' adattati a leggere in orizzontale, ma ricordiamoci che loro scrivono in verticale. Quindi avere un adattamento dei nostri testi, anche semplicemente di un bottone, di un bottone di open, apri e queste cose qua, averlo con un testo in giapponese in orizzontale o in verticale per loro fa la differenza, per noi no, per loro sì.
Beh, ci sta, sì. fa parte un po' di un discorso un po' più ampio, forse anche un po' all'atere, dell'inclusività.
Sì, la parte di accessibilità e inclusività di questa dell'applicazione, anche questo rientra lì, perché i contenuti devono essere comunque fruibili da parte di tutti e anche da persone di un'altra cultura, quindi questo rientra sicuramente.
E a questo punto veniamo un po' alla parte tecnica che possiamo affrontare in una puntata del podcast. Nel senso che sicuramente non possiamo far vedere il codice, per quello rimandiamo alla tua sessione registrata su YouTube, sui canali di Blazor Developer italiani, però mi piacerebbe capire per poter localizzare un'applicazione Blazor, server side, web assembly, cosa cambia soprattutto tra le due tecnologie e quindi cosa posso fare per poter localizzare la mia applicazione?
Allora, iniziamo dalle due tecnologie. Localizzare un'applicazione Blazor Server ci permette, ci dà la possibilità di archiviare i nostri contenuti o su un database o su file di risorse, a noi la scelta. Mentre su Blazor WebAssembly la parte di testi statici su front-end, quindi quelli che vanno sul browser, abbiamo poche possibilità. Se vogliamo tirarceli dietro sul browser dobbiamo usare dei file di risorse, non possiamo usare altro. C'è un altro aspetto però da tenere in considerazione: la parte Blazor Server e Blazor WebAssembly hanno un backend. Anche questo deve essere localizzato. Ci sono, dal punto di vista di uno sviluppatore, ci sono anche le data annotation, le validation e queste cose qui che devono essere sicuramente localizzate. E qui rimando al sito Blazor Developer Italiani, dove ci sono una serie di articoli miei che trattano proprio, cercano di sviscerare questo argomento. Ce ne sono ancora uno o due ancora da pubblicare, ma va bene, saranno pubblicati prossimamente. Ma già quelli che ci sono già iniziano a sviscerare questo argomento molto 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 bene.
È interessante. E dal punto di vista di tempi di sviluppo, cioè se voglio adeguarmi e quindi essere pronto per localizzare la mia applicazione, ok, localization, globalization, quello che sia, dal punto di vista di effort, qual è l'impatto?
Dipende. Allora, se noi partiamo con un progetto nuovo, quindi Visual Studio, new solution, quindi da zero, e abbiamo già fatto una buona analisi prima, quindi già sappiamo le culture che vogliamo integrare e tutto quanto, questo non ci crea grandissimo sforzo, perché noi pensiamo già, come ti dicevo, ad esempio banalmente il menu a destra o a sinistra, queste cose vanno pensate prima, e è semplice avere la doppia possibilità. Non credo che 4 righe di codice in più che possano creare problemi. Se invece abbiamo già un'applicazione e vogliamo localizzare e globalizzare la nostra applicazione già esistente, potrebbe esserci un effort un pochettino più consistente, perché dobbiamo ricostruire la parte di front-end, ricostruire tutta la parte di localization dei vari contenuti, e questo potrebbe crearci qualche problemino. In ogni caso, se la pensiamo prima, è comunque meglio, perché il nostro applicativo nascerà già globalizzato, nascerà già con tutte le parti e tutte le cose, i sacri canoni che di cui abbiamo bisogno per globalizzare la nostra applicazione.
A questo punto però mi costringe a una domanda: quali sono i sacri canoni?
I sacri canoni sono quelli che dicevo prima, che ne so, pensare con questo è un lavoro che alcune volte, allora parliamo di UI UX, quindi la user experience dell'utilizzatore dovrà essere quello della cultura specifica. Se io immagino italiano, inglese o due culture pressoché simili, e va bene. Ma se io immagino italiano, inglese, francese, tedesco, arabo, giapponese, cinese, russo, insomma, noi sulle macchine utensili abbiamo 22 lingue.
Quindi, tanto, io ne ho solo due.
Ecco. 22 lingue, e quindi 22 culture da tenere a bada. vanno pensate con altri canoni. Quindi la user experience per ognuna di queste culture deve essere ben strutturata, e soprattutto quando si cambia cultura, lo UI UX expert deve fare in modo che il cambio sia il meno traumatico possibile, ecco, diciamola così.
Beh, è importante, e anche, come dicevi giustamente prima, anche l'impatto potrebbe essere, certo, abbastanza importante, soprattutto quando facevi l'elenco delle lingue, facevo vabbè fino a 2, fino a 3, fino a 4, forse diventa difficile anche solo immaginare, senza avere la giusta esperienza ovviamente, quanto può essere complesso integrare una user experience sulla UI che, come dire, vada bene per così tante culture diverse.
Sei obbligato a cambiare la UI.
Sì, esatto, cioè l'esperto è obbligato a cambiare proprio la disposizione, sì, degli oggetti sulla UI.
Ma parlando banalmente di testo, di lingua, come dicevamo prima, una lingua su un bottone, in italiano, in inglese, in francese potrebbe essere, che ne so, facciamo finta che sia 2,5 centimetri, 3 centimetri il testo, magari lo stesso testo in russo occupa 6 centimetri, potremmo non avere lo spazio. In cinese, che abbiamo il testo in verticale, e questa cosa ci potrebbe creare dei problemi, potremmo non avere lo spazio in verticale, potremmo non aver pensato la UI in modo da poter avere dei bottoni con le scritte verticali, quindi quello va cambiato,
esatto, e quindi devi cambiare la UI. Sembra quasi di fare n applicazioni differenti.
Sì, quasi
sembra, perché sì, ovviamente no, ci sono, fortunatamente il layout sul web ci viene in soccorso da questo punto di vista, però sembrano proprio applicazioni differenti tra di loro.
Alla fine, quando poi andremo a vedere le varie localizzazioni, sembreranno poi applicazioni quasi, quasi diverse, sì.
Perfetto. E quindi a questo punto forse mi verrebbe da dire un altro aspetto importante, è come all'interno del progetto Blazor, ok, gestisco le culture diverse, tipo il file resources per esempio, o altre opzioni se ce ne sono sul tavolo in questo momento.
Allora, noi abbiamo fatto diverse prove, sia con database, sia con file di risorse, sia con file JSON, sia opzioni mix, un po' di uno, un po' dell'altro, XML, ne abbiamo fatte veramente di tutti i colori, perché le performance comunque devono sempre essere al primo pensiero, soprattutto per noi che abbiamo molti messaggi che arrivano dal backend, e questi messaggi devono essere in lingua. Noi abbiamo molte validation, e queste, le validation devono essere in lingua e devono far vedere qual è l'errore, il perché non ti posso validare il campo. Siamo giunti alla conclusione che i resix comunque sono la soluzione migliore, sono la cosa più veloce. Uh-huh. Abbiamo provato, l'ho accennato in sessione, abbiamo provato ad avere i testi statici localizzati dal backend, quindi dal frontend partiva una chiamata HTTP, recuperava di un botto tutta la lista o anche soltanto un campo alla volta, però si vedeva il glitch dall'inglese di default, tic, dopo qualche decimo di secondo cambiava il testo, però il glitch lo vedi, e questo dà fastidio, e quindi abbiamo cambiato.
Chiaro. E quindi adesso siete su file di risorse differenti, sì, a seconda della lingua,
sì,
che usate per gestire gli n file di risorse?
Allora, abbiamo stiamo creando, non abbiamo ancora creato, abbiamo creato le specifiche di un tool offline che si occuperà di andare sul database aziendale, recuperare tutti i campi di traduzione e localizzazione di tutte le culture, spacchettare tutti questi dati e creare i file di risorse per il front-end, per il back-end, per tutti i moduli della macchina, quindi ognuno di loro avrà i suoi file di risorse per poter generare i messaggi di cui ha bisogno. Però c'è questo tool offline che andrà a creare questa cosa, e non solo, andrà a scansionare la solution, perché avremo una sola solution per tutta la macchina, quindi con front end, back end, moduli, eccetera eccetera. Andrà a scansionarsi tutta la solution e andrà a cercare i file di risorse che magari lo sviluppatore ha aggiunto dei campi e cose del genere, prenderà queste cose qua e andrà a mandarle al database centralizzato dicendo: questo io voglio che me li traduci. Quando i traduttori avranno fatto il loro lavoro, andrà di nuovo a recuperarseli e a rimettere i file di risorse sulla solution per poter essere deployate. Non è banale.
C'è un bel lavoro dietro. C'è un bel lavorone dietro, e giusto per apprezzarne probabilmente una parte, quindi sarà necessario vedersi la tua sessione, immagino.
Sì. Ok. Penso di sì.
E intanto io ti ringrazio per essere stato nostro ospite. Non voglio rubarti altro tempo, soprattutto perché insomma siamo in una registrazione di quelle flash, quindi è importante che a casa si preparino per vedere la tua sessione. Non stiamo sviscerando tutto l'argomento qui, e quindi grazie ancora per la disponibilità.
Grazie a voi, grazie per l'opportunità e per la fiducia che mi state accordando.
Alla prossima.
Alla prossima, ciao.